delle verità spirituali molto molto importanti e ci aiuta anche a comprendere quello che è il rema, questa verità biblica che Dio ci ha dato per il 2019. Io la voglio rileggere, rimettere davanti agli occhi nostri. Giovanni 17, i versi 22 e 23. C'è scritto: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. La volta scorsa abbiamo visto la prima parte, le prime parole del verso 22: io ho dato loro la gloria che tu hai data a me. E abbiamo visto di come questo è fondamentale per la nostra esistenza umana, perché aggiusta qualcosa di noi, un problema che ogni essere umano ha. Se non abbiamo ricevuto la gloria di Dio, ci manca qualcosa di essenziale, di importante nel concetto di noi stessi. E questa gloria, abbiamo poi visto, è una cosa specifica, anzi, non è, è neanche solo una cosa, ma è una persona, cioè lo Spirito Santo. E quando una persona crede e riceve lo Spirito Santo, Dio va e aggiusta qualcosa che era danneggiato prima. Da questo qualcosa si aggiusta dentro di noi anche il concetto che abbiamo di noi stessi, perché Dio ci ha creati come incoronazione del creato. Ci ha creati affinché fossimo portatori di dignità. Questi sono concetti fondamentali per il nostro rapporto con Dio e non solo, anche per il rapporto tra di noi. Stasera vogliamo vedere la continuazione di questo verso che dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Ah, quindi Dio ci dà la sua gloria con uno scopo. E non è solo quello di aggiustarci quella parte danneggiata dentro di noi, ma con uno scopo superiore. E per questo ho fatto chiamare anche il coro, perché quando parliamo di unità, dobbiamo capire di che cosa la Bibbia parla. E delle volte è un aiuto pronunciare che cosa non è, per avere le idee più chiare di quello che è in realtà. Unità non è uniformità. L'abbiamo visto col coro. Non ci sono due chitarre, due tastiere, due batterie, due bassi. Di ognuno di questi strumenti ce n'è solo uno. Perché? Uno differente dall'altro. E se guardiamo nel mondo, nel creato, quello che Dio ha fatto, ci viene incontro una verità molto molto importante. Quanti di voi hanno mai guardato una pianta verde a casa di qualcuno ed è sorto il dubbio: ma questa è vera o è finta? A chi ci è successo questo? Quando vai a vedere più da vicino, che cosa devi guardare per capire se è una pianta vera oppure se è una pianta finta? Puoi toccare il tronco, se c'è il filo di ferro dentro non è vero, è la versione più facile, ma ci sono altri sintomi più importanti. sé, le foglie sono tutte uguali, la pianta è finta. E se le misure delle foglie sono tutte uguali, la pianta è finta. Perché? Perché quello che Dio ha creato è unico, ogni singolo aspetto. Se tu prendi una pianta, ogni foglia di una pianta è unica. Un albero ha milioni di foglie. E di questi milioni di foglie di un albero non ce n'è una foglia uguale all'altra. Vi sfido. Andate e provate. Io l'ho già fatto, sono già andato. Ma questa è uguale. Ho cominciato a guardare, a paragonare. No, qua c'è una cosa che cambia. Quindi, dimensione, colorito, forma, ogni foglia è diversa. Dio fa le cose in questo modo. Puoi guardare qua dentro. C'è una faccia uguale all'altra? No, non c'è. Dio è così. Dio ama la diversità. Dio ama l'unicità, l'individualità di ognuno di noi. E quando qui Gesù prega per quelli che avrebbero creduto nella predicazione di quelli che hanno ricevuto l'incarico, i 12 discepoli, quindi tutti quelli che successivamente avrebbero creduto grazie alla loro predicazione, quindi anche noi. Qui Gesù sta pregando per noi, quelli che avrebbero creduto in futuro. Sono passati 2000 anni, ma noi abbiamo creduto grazie alla predicazione dei 12, ai quali Gesù ha affidato il messaggio. E Gesù prega per noi. 2000 anni fa Gesù ha pregato per noi, perché in questa frase Gesù sta pregando il Padre per noi. Che cosa predica? Prega. Prega affinché la gloria che Lui ha dato a noi possa produrre qualcosa. Che cosa? Unità. E unità non è uniformità. Dio non vuole che tu perdi la tua individualità. Anzi, Dio si è compiaciuto nel crearti in questo modo come sei. Ma quando Lui ripristina in te la sua gloria, dandoti il suo spirito, la presenza dello Spirito Santo ti spingerà dentro per fare una cosa straordinaria, una cosa bellissima. L'abbiamo visto col coro. Voci diversi, strumenti diversi, 7 persone che nel loro insieme hanno formato che cosa? Una unità armoniosa. E questa cosa Dio le ha programmati in questo modo, questi si mettono insieme e tac, ci riescono. Amen? No! Questi devono fare prove settimana per settimana, ore. Già per imparare uno strumento, qualsiasi adesso sia, ci passano ore finché tu apprendi come fare, che cosa fare. Poi nel mettere insieme tu devi apprendere cose ancora differenti. Io suono la chitarra e ho una difficoltà con la chitarra, il ritmo. Suonavo da anni, per anni, ma la prima volta che ho dovuto suonare insieme a una batteria, non mi ci sono trovato. Ho dovuto imparare a muovermi all'unisono con la batteria. Ho imparato a guardare con la coda dell'occhio, poi con l'orecchio. A che cosa devo fare attenzione? Per formare unità con quel strumento. Ognuno di loro ha dovuto imparare questo. L'unità, l'armonia esce da un lavoro da fare insieme. E ora Gesù sta dicendo che lui prega il Padre Celeste affinché noi qui come Chiesa, e non solo, anche oltre, ma parliamo di noi, fossimo uniti, formassimo unità con tutte le differenze che ci sono. Per questo Gesù ci lascia un modello, finché abbiamo qualcosa davanti agli occhi, che cosa guardare per capire come mettere in pratica. Vi posso dire che uno che suona o uno che canta, una passione la deve avere, cioè musica. Vorrei sapere ognuno di loro se è uno che non ascolta mai musica. Di mio figlio lo so, che quasi giorno e notte sento musica là, delle volte devo andare a chiedere poi a passare un po', che a lui piacciono i bassi, ha un subwoofer in stanza che fa vibrare tutta la casa, ascolta musica. E sono convinto che ognuno di loro ascolta musica. Noi che vogliamo fare unità nella Chiesa, che cosa ascoltiamo? In che cosa ci lasciamo ispirare? Che cosa guardiamo? Il modello che Gesù ci pone davanti agli occhi, guarda che cos'è. Verso 21. Perché noi dal verso 22 abbiamo preso solo una parte. Dovremmo prendere tutta la preghiera, non posso per questione di tempo, ma Gesù la prega che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano uno in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, verso 23, e io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Qual è il modello per l'unità? La Trinità. Gesù parla del suo Padre e comunica col Padre come? Per mezzo dello Spirito Santo. E loro nell'insieme formano una unità straordinaria, bellissima. Gesù lo dice, io non faccio e io non dico niente che prima non ho visto fare il Padre. Da questo capiamo anche perché Gesù ha passato ore nella preghiera. Lì si sono accordati, lì hanno avuto comunione, lì Gesù ha ricevuto quello che avrebbe dovuto fare. E prima di scelte importanti Gesù è andato a pregare notti intere, prima di scegliersi i dodici. Gesù ha pregato una notte intera. Per che cosa? Per discutere col Padre. Qui capiamo che ognuno di loro ha avuto e ha una funzione. Perché il padre è come il figlio? No. Il figlio è come lo Spirito Santo? In alcune cose sì, in altre no. Ognuno ha la sua particolarità. Ha il suo ruolo particolare. Il padre è quell'amore infinito che contemporaneamente è anche il giudice dell'eternità, il giudice perfetto, incorruttibile. In Gesù invece abbiamo quella funzione, quella figura dell'amico che ci ama, che viene, che ci cerca. E nello Spirito Santo abbiamo quella persona di sapienza infinita che ci vuole ispirare. Ognuno di loro ha una funzione diversa, ma sono in una unità perfetta tra di loro. Oggi sono venuti, hanno bussato alla mia porta, bom bom, e penso, Michele, anzi, Evelyn, vado e apro e mi trovo una coppia di persone, di uomini piuttosto anziani di fronte a me, con libretti nella mano. Mi è bastato un unico sguardo per capire con chi ho a che fare. I TDG. Non ho voluto essere scarbato mandandoli subito via, ma non ho neanche voluto farmi lavorare con i loro metodi che conosco a memoria, tante di quelle volte che ho cercato di parlare con loro, quindi ci siamo messi a parlare un po'. È una delle, la prima tematica che per me, io parlo con loro, è che Gesù è Dio e che la loro Bibbia è falsificata. E più nuova è, perché hanno tre versioni, più nuova è, peggio è la traduzione. L'ultima, mancano versi interi che hanno tolto. Questa è la Bibbia del TDG. Ma per loro, con loro ho parlato che Gesù è Dio, in pratica ho parlato della Trinità. Non riescono a concepire la cosa. Alla fine ci siamo salutati. Non volevo perdere altro tempo. Spero di aver potuto seminare un minimo di dubbio che forse ciò che viene presentato loro come assoluta verità, forse non è così vero come loro credono. Io spero questo e ho pregato per loro anche in questo. La Trinità, per quello che Dio è la dimostrazione della diversità messa insieme come unità. Una volta qualcuno è venuto, ma pastore, se io prego il Padre, ma invece dovrei pregare il figlio, sbaglio? Qua capiamo che ci sfugge qualcosa di questa unità perfetta che loro sono tra di loro, che non c'è questo rischio che sbagliamo. Ok? Quindi non createvi questo problema. Parlate a Gesù, parlate al Padre, parlate anche allo Spirito Santo. Più tu conoscerai la Bibbia, più tu capirai a chi ti devi rivolgere per che cosa. Le mie preghiere in alcune cose sono ben mirate all'uno e non all'altro. Perché conoscendo la Bibbia so qual è la specialità dell'uno e qual è la specialità dell'altro. E giustamente mi rivolgo al più specializzato in alcune cose. Così se parliamo di rivelazione, di conoscenza, di comprendere la Bibbia, a chi mi rivolgo? Allo Spirito Santo. Se invece voglio un abbraccio, sai, di quelli forti, potenti, che ti entrano nelle ossa, da chi vado? Da papà. E a Gesù mi rivolgo quando c'è qualcosa che non va. E ho bisogno che lui passa. Con quello che solo lui ha, e solo lui ha potuto versare il suo sangue. E ho la certezza che sono perdonato ogni volta che mi rivolgo a Gesù per perdono. Amen. Tra di loro però sono perfettamente uniti. E Gesù ci presenta questa unità. O tu hai un unico passo biblico dove tra di loro si sono litigati per un qualsiasi motivo? No. Così hanno i loro ruoli, ma non solo, attenzione, all'interno della Trinità c'è anche un ordine. Gesù dice del suo Padre, lui è maggiore di me, in Giovanni 14, 28. Lui è maggiore di me. Dà gloria al suo Padre. E Gesù dice dello Spirito Santo, invece, che lo Spirito Santo avrebbe glorificato Gesù e annunciato le cose che ha ricevuto da Gesù. Questo lo trova in Giovanni 16, 14. Quindi abbiamo all'interno della Trinità una importanza di ruolo, ma sono perfettamente uniti. C'è un ordine, ma uniti. E questo è il modello che Gesù proietta ora su di noi, pregando per noi, per unità in mezzo a noi. Lui dice che gioia è unica, che gioia è bella, che gioia è stata creata per svolgere una funzione nell'unità qui in mezzo a noi. Ma non la incarica del peso di portare la responsabilità della scelta della ditta che deve venire a costruire qui la chiesa. Non lo deve fare lei. Per questo ci sono altri che hanno quel ruolo, quella responsabilità. E Dio mette questa diversità insieme affinché formassimo, arrivassimo a formare questa unità. Qual è l'origine quindi dell'unità? Il modello è la Trinità. L'origine di quest'unità, dove possiamo andare a fornirci di forza, ciò che produce questa unità della quale stiamo parlando, dove dobbiamo cercare, dove dobbiamo trovare? L'abbiamo letto sin dall'inizio, e con questo ci colleghiamo con il culto di domenica scorsa. Che siano tutti uno, no, affinché Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché, in virtù di questa gloria, siano uno come noi siamo uno. Da dove viene l'unità? Chi la produce in noi? La gloria che lui ha messo dentro di noi. E abbiamo detto, chi è la gloria? Lo Spirito Santo. Quindi, l'unità tra di noi, chi la produce in noi? Rilassati. Non lo devi fare tu, perché tu non ci riesci. È una cosa spirituale. E Dio ti ha dato lo Spirito Santo dentro di te affinché Lui in te possa produrre quello che umanamente è così difficile. Unità nella diversità. Amen? Così l'origine dell'unità è lo Spirito Santo in noi. Chiariamo subito anche una domanda molto importante. Per chi è questo discorso? Gesù sta pregando per chi? Per quelli che avrebbero creduto alla predicazione dei discepoli. Tu hai creduto? Se hai creduto, Gesù ha pregato per tutti tranne per te. Eh? No! Ha pregato anche per te. Fai parte di questo grande, meraviglioso programma di Gesù per la sua Chiesa. Ma lui è più esplicito ancora. L'abbiamo letto, Giovanni 17, 21. Che siano tutti uno come tu, o Padre, sei in me, io sono in, affinché siano uno in noi, all'inizio che siano tutti uno. La sua preghiera è per tutti uno. Non c'è nessuno qui dentro che si deve escludere. Il programma di Gesù è per ognuno di noi. L'unico, o l'unica, che può decidere, io questa cosa non la voglio, sei tu. Sei l'unico o l'unica. Ma il desiderio di Gesù, quante cose Gesù avrà pregato in ore di preghiera. Sono due, tre le preghiere che sono state scritte nella Bibbia. E Giovanni 17 è una di quelle preghiere, la cosiddetta preghiera sacerdotale, dove Gesù come sacerdote prega per la sua Chiesa, cioè per te e per me, e viene riportato proprio questa preghiera perché è particolarmente importante. Gesù desidera, Gesù vuole che tu, insieme a quello accanto a te e quello là dietro e là dietro ancora, formi unità. Non uniformità, unità. Verso 23, affinché siano perfetti nell'unità. Il modello è la Trinità e la preghiera è per perfezione. Quindi non accontentarti di pace, pace, quella là. Pace, pace, ho fatto il mio dovere. Unità. Ed è una cosa spirituale che lo Spirito Santo ci deve rivelare. e poi produrre in noi affinché riusciamo a superare le difficoltà che ci sono. Sì, perché ci sono difficoltà. L'Apostolo Paolo in Efesini 4, nel verso 3, addirittura dice: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito. Delle volte ti costa, perché quel fratello è strano. Per poi non parlare del pastore, è stranissimo. Se li senti in casa, come fanno? Non lo chiedere a Michele, eh? Sforzandovi, non perché noi lo possiamo produrre, ma lì nella lingua originale c'è l'aspetto di zelo e di impegno, perché non viene spontaneo. Una cosa che devi capire, è una cosa che poi devi desiderare affinché diventi pratica nella tua vita quotidiana. E noi abbiamo ricevuto questo rema per il 2019 affinché potessimo crescere nell'unità qui tra di noi. Ci costerà e avrà un effetto collaterale bellissimo. Che cosa produrrà l'unità? Avete capito? Che cosa dice? Il mondo conoscerà, crederà, perché vedranno in noi quello che il mondo non ha. Alziamoci in piedi.